sono i genitori delle persone che fanno questa cosa. Se non c'è il piacere dell'adulto nel fare la cosa, assolutamente le possibilità sono molto poche. Noi abbiamo come alternativa la PlayStation, la Wii, tutto un mondo che è molto presente anche nella rete dei bambini, cioè tra di loro. I miei figli, nell'impatto con la scuola, facendo cose che non fanno gli altri bambini in classe, è sempre come dire, gli altri però non vanno al bosco, non pescano, non si arrampicano, tutto un misurarsi su una differenza. Il segno dell'esperienza bella, piacevole, secondo me è la guida di questo tipo di operazione, cioè essere molto molto attenti che ciò che accade nella giornata abbia un portato positivo. Ci sono bambini che sono scatenati in un ambiente naturale a fare un fuoco, a fare una capanna, a scoprire un ambiente nuovo, si esaltano, sono a casa loro, si mettono a fare tutto di più, diventano estremamente creativi, altri che magari si spaventano, magari hanno dei momenti, e la sensibilità di riuscire a cogliere che situazione sei, che, qual è l'impatto emotivo rispetto ai bambini è molto molto importante, anche perché ripeto, ad esempio la cosa delle buffe che è nata sul blog, ci sono stati vari post scritti da me, commentati da tante persone. A un certo punto mio figlio, che adesso è più grande, che ha 9 anni, ha iniziato a commentare lui sul blog senza dirmelo, dicendo che sì, è bello, papà fa delle cose bellissime, porta in luoghi stupendi, ma il terzo livello di Call of Duty è tutto. Gioco della Wii, sì, è tuo, ma il terzo livello, ragazzi, nessuno. Ultimamente l'ho scoperto giocare con Farmerama, sapete quella...
Cos'è?
Farmerama, quello mi ha fatto molto piacere. Tra i tanti giochi che ha percorso, adesso si è trovato Farmerama. Farmerama è un gioco collettivo in rete dove si acquista un orto.
Virtuale?
Sì, assolutamente virtuale. Si parte con una dotazione pionieristica, viene dato un sacchettino di semi, viene dato un sacchettino di concime e ti viene dato un pezzettino di terra. Poi cosa succede in questo Farmerama? Che tu inizi a coltivare, fai le tue scelte strategiche di orto, ci sono dei momenti di mercato in cui si scambiano i prodotti e ci sono dei momenti di premiazione della tua produzione virtuale. A me viene l'orticario solo a pensarci, ci sono 4 milioni di iscritti nel mondo a questo Farmerama, tra cui mio figlio che si diverte moltissimo a fare carote virtuali. Allora, queste cose fanno riflettere, perché lui le carote si vedrà anche vero, ok? Però almeno il primogenito, diciamo che rispetto alla carota vera in carne e ossa, cioè in polpa e linfa, preferisce la carota disegnata e diciamo virtuale.
Posso dire una cosa? Questo mi fa pensare che è veramente molto importante dare l'esperienza concreta, però. E per esempio, è molto bello combinare con l'orto e un pezzettino di selvatico. Qui c'è qui Elena Macellari che ha fatto un orto, non ricordo se a Este o a Monselice, ma mi ricordo quando l'ho visitato che c'era un bellissimo gigantesco gelso accasciato sul fianco, proprio un gelso pluricentenario, e era lì vicino all'orto. Allora, questa era una bellissima combinazione di possibilità, di un suggerimento di un qualche patriarca arboreo, no? Che può essere luogo di arrampicate, di nascondigli, di avventure, quindi di qualcosa di molto spontaneo, no? Per il bambino, il gioco per la natura, e poi l'orto vero e proprio. Un'altra cosa che ho dimenticato prima di dire, 4 giorni fa ero a Lucca Murabiglia e una mia amica che non sentivo da tempo, Francesca Brezel del CNR, specialista in fiori selvatici, ha pubblicato questo libro che poi lasciamo in visione sul creare un prato fiorito a scuola. E quando ho visto questo piccolo libro, che fra l'altro c'è una bustina di semi di fiori spontanei in fondo, una copia la lasciamo a questo istituto in visione. Il libro è in distribuzione gratuita dall'Arsia e c'è anche un sito che si chiama wildflowers.com, mi pare, in fondo c'è scritto, e siccome ne ho pochissime copie lo lascio in visione, e i semi forse li userà Gianfranco, spero. Ma io quando ho visto quel libro mi sono illuminata, non so cosa ne pensi tu Paolo, ma mi sembra che il prato fiorito di fiori spontanei fatto nel terreno incolto della scuola intanto ha il grande pregio di costare pochissimo, perché più il terreno è povero e più il prato fiorito viene bene, e poi è proprio il luogo intermedio perfetto secondo me fra la selvatichezza. C'è qui l'autrice, scusa, allora eri iscritta per parlarne?
No, però...
Ma di due parole allora, scusa, io non ti avevo vista.
Ma infatti mi facevo cenno.
Sì, ecco.
Se qualcuno vuole fare domande.
Alessandra Della Maggiore, sì, che con Francesca Brez e Beatrice Pezzarossa ha scritto il libro. Vabbè, questo è un happening improvvisato, vieni qua. No, benissimo, perché lasciami finire la frase, sì, però. Veramente, il prato fiorito è lo spazio intermedio perfetto fra la natura veramente selvatica e la natura coltivata, perché il bambino, qual è il suo istinto proprio primario? È andare nel prato, bearsi della bellezza del prato e cogliere il fiorellino. Quindi questo... No?
C'è anche il bambino che magari arriva nel prato
e la piaccia.
E basta tutto...
Vabbè. Comunque, il luogo paradisiaco, prendi quello. Comunque, due parole.
Sì,
una.
Sì.
Niente.
Ho esperienze di prati, mi è successo a prati fioriti, allora qualche volta va anche sì, in altro modo.
Niente, questo manuale nasce appunto dall'esperienza pratica poi con i ragazzi e con le insegnanti per la costituzione di un prato fiorito nel giardino della scuola. Quindi si sono ripercorse tutte le tappe, proprio dalla fase iniziale della scelta del terreno fino alla raccolta dei semi, che si svolge a giugno. Quindi sono state scelte un mix di specie spontanee, appunto rustiche, che non ha bisogno di particolari cure e particolari irrigazioni. Per cui questo ripercorre tutto l'arco dell'anno, dall'autunno fino a giugno, appunto. E in modo autonomo, ogni insegnante, ogni educatore può, semplicemente seguendo le indicazioni che si trovano nel manuale, fare autonomamente, con poche attività, veramente pochissime, il prato. E questo dà la possibilità di legare appunto l'argomento sia ad aspetti scientifici di tutti i tipi, dalla botanica all'entomofauna impollinatrice, quindi insetti, animali collegati, a poi una serie di argomenti correlati che danno lo spunto per lavori interdisciplinari. E, niente, è un manuale che dà spunti, non vuole dare nozioni, ma vuole dare un metodo appunto per guidare i ragazzi e stradare i ragazzi a farsi domande, quindi non ha nessuna pretesa di essere esaustivo, perché ogni insegnante poi lo potrà personalizzare alla propria sensibilità e in base ai ragazzi che avrà di fronte. Sì, va bene dall'infanzia fino alle medie, volendo superiori questo forse è un po' più difficile.
Volevo aggiungere che però loro suggeriscono tanti modi di usarlo, no? Dalla drammatizzazione.
Sì, c'è la drammatizzazione, c'è anche l'aspetto artistico, quindi il disegno dal vivo, oppure fantasioso, ipotizzare che cosa nasce dal seme all'inizio prima appunto quando si vede il seme, e poi rivedere alla fine se effettivamente quello che era stato ipotizzato è veritiero o no. Poi ci sono, che ne so, la musica, canzoncine legate al prato, eccetera, insomma, tanti
scusa,
altri.
In concreto, a parte le copie che ho portato in parte io e in parte tu,
sì,
immagino,
sì,
chi vuole avere il libro, scriva
sì,
la sia.
Io ho una scheda dove appunto registrerò e vi faremo avere comunque.
E poi se non sbaglio sul sito comunque c'è
sì,
anche il testo del libro?
Sul sito c'è il testo, ci sono le schede di riconoscimento dei fiori, del mix di semi scaricabili direttamente.
Wildflowers.it.
Okay. Wildflowers.it.
E poi c'è quello del CNR, che è quello più tecnico, proprio per le specie. comunque lo troverete qui dentro. E niente, abbiamo poche copie perché è difficile.
Ma in quante
fare...
copie è stato stampato? Che tiratura ha avuto?
Mi sembra su 2000, però
2000 copie sono poche,
sì,
in
però è possibile anche ristamparlo, sì. Quindi chiedete sicuramente e diffondete.
Alessandra, grazie, grazie di essere grazie. Venuta grazie di avermi presentato.
Grazie.
Torniamo a Paolo. Allora io a questo punto chiederei a Paolo, che ha tanta esperienza con i ragazzi nella natura selvatica, di raccontarci a partire dal prato, che lui mi ha detto che io mi ero fatta delle fantasie sul bambino del prato. Vai avanti.
Mi vengono in mente immagini di esperienza, sì, c'è un momento, ci sono tante esperienze, c'è un bambino che è nel momento di raccogliere la bellezza dei fiori e riesce a goderne, fa un mazzo per la mamma, e c'è un momento che ha bisogno proprio di distruggere il pezzo di prato per liberarsi di qualche cosa, di sfogarsi. Ecco, su prima dicevi lasciare libertà, una delle cose forse più difficili per noi come educatori, come genitori, è quella di comprendere il bisogno di libertà in qualche modo di un bambino di fronte alla natura, di fronte a ciò che gli si fa dinanzi. Certo, c'è bisogno da parte degli educatori di cercare di contenere l'aggressività, la distruttività, e dall'altra di far notare, indicare, ma riuscire a tenere il più possibile le maglie larghe, cercando di capire quelle che sono necessità, e magari se è una necessità distruttiva sfogarla non su un prato fiorito, ma magari su della legna, che è un pochino più, come dire,
dura. Più dura,
finisce nell'esperienza, insomma, si concretizza in maniera più solida quantomeno, ma lasciandola fare, cioè non imponendo momenti rigidi. Questo per me è un aspetto molto molto importante.
Vorrei che tu raccontassi un'altra cosa, che io parlando prima con Paolo di quello che fanno Karen e David, dicevo sì, ma in certi aspetti io lo trovo un po' americano, certe cose, vedere infangate, cose. Mi ha detto no, veramente mio zio che ha 89 anni, ma dillo in dialetto che era bello, racconta, no, era bello, raccontalo.
No, cioè, per fortuna cioè, ecco, fare queste cose nel rapporto con la natura, più che una formazione di scuola, c'è una formazione di vita. Io ho avuto la fortuna di famiglia contadina, di un'infanzia cittadina ma vicino al bosco, con genitori, soprattutto nonni, che erano stati portati in città un po' forzati, quindi appena potevano scappavano nella campagna e nelle colline sopra Bologna. E tutta una parentela, un mondo che ho frequentato da piccolo nel momento estivo, di campagna, di agricoltura. Piccolo aneddoto, quello che raccontavo prima a Pia, in una passeggiata sull'argine del Reno, a fianco del fiume, nella nostra città, mio zio di 89 anni, molto molto caldo, una giornata molto calda, a un certo punto vede una pozzanghera d'acqua, okay, e la prima cosa che fa, si toglie le scarpe e inizia a tocciare i piedi nell'acqua, così, oh, io conosco bene.
Ma dillo meglio, che era tutto, dai, a me l'hai detto meglio.
E con i bambini, che non avevamo ancora i livelli in cui siamo adesso, che insomma dopo, adesso usiamo parecchio, insomma, però, che guardano me e dicono, papà, possiamo farlo anche noi. Allora, di fronte all'autorità dello zio, l'ha fatto lo zio, anche loro si sono slacciati le scarpe e hanno iniziato a tocciare il 25 di luglio di 2 anni fa i piedi in una pozzanghera, proprio col godimento fisico di fare questo gesto, no? Di avere questo contatto. Sono piccole cose, sono banalità. Poi di nuovo, andando a cercare in rete, mi sono reso conto che c'è tutto un movimento di genitori a 4 anni della terra che fa giocare i propri figli col fango. Okay? Sono entrato in contatto con genitori canadesi e australiani che hanno i loro scatti sugli account di Flickr proprio di giochi con Max col fango. A questo proposito, ecco, sarebbe molto interessante sottolineare come dal libro di Lowe, che prima è stato citato, questo giornalista americano che ha lavorato su lo stato, la condizione dei bambini americani rispetto alla natura, al rapporto con la natura, è nato un bellissimo movimento di genitori soprattutto, ma anche educatori, che rispetto alle proprie esperienze di orti e di natura, di selvatichezza, mette in comune attraverso la rete con un blog dove nei post descrive la sua giornata selvatica, ma soprattutto con un punto comune di una mappa tramite Google, perché Google permette anche mappe private, dove mette il punto dove sono stati a fare la loro esperienza, dicendo siamo stati in quel torrente, quella tal giornata, abbiamo potuto giocare con questo tipo di legna, c'erano questi animali, c'erano questi pericoli, è stato bello, è stato non bello, questa è la nostra testimonianza. E tutto ciò messo appunto in comunione con le altre famiglie o gli altri educatori che fanno esperienze di questo tipo. Alla fine permette una rete di esperienza, ma anche di conoscenza dei luoghi, di uso dei luoghi. Nell'esperienza nostra della provincia di Bologna ci siamo resi conto, tutte le volte quando faccio vedere queste immagini mi dico, ma chissà dov'è, sei sulle Dolomiti, sei in Francia, sei... No, provincia di Bologna rigorosamente. Che ci siano alberi plurisecolari come i castagni di Franceto, piante maestose, una bellezza assolutamente non conosciuta dalla certo. Nostra. Quindi, oltre proprio all'esperienza che si fa personalmente, anche la capacità di penetrare e di appartenere a un territorio. Questo qui sarà un segno.
Tutto questo è stupendo. Poi penso alle insegnanti che sono forse in questa stanza, che dovranno. Se vogliono fare questa esperienza ai bambini di cui si occupano, dovranno tradurre in burocratese tutte queste cose bellissime. Allora, proviamo a elaborare un linguaggio burocratico. Cosa voi lo chiamiamo? Sviluppo delle esperienze sensoriali, valorizzazione dei cinque sensi, conoscenza del territorio. Insomma, cominciamo a immaginare come si può spegnere in burocratese però questa cosa così viva e così bella che però sarebbe bello, no? Inserire a pieno titolo anche in un programma scolastico, inclusa la gita in campagna che diventa una gita nel bosco, l'esperienza. Non so, pensateci, ma magari Gianfranco.
Io ecco,
se questo è burocratese a me va bene. Pensiamoli, come c'è sempre il passaggio, no, dal fare privato al fare autorizzato.
Non... Soprattutto sottolineare la forza della sensorialità, cioè sì. Il contatto. Io ecco, se dovessi fare per forza in un'aula, arriverei in un'aula con una carriola di terra. Mi rovescerei una carriola di terra. Beh, andare a scoprire che non c'è nella terra, perché nella terra poi c'è un mondo. Cioè non è che...
Beh, su questo voglio dire una cosa. Durante il convegno noi abbiamo sempre fatto delle esposizioni di mostre. Nella sala dell'iscrizione c'è una mostra di Fernanda Freire, che è una brasiliana che interverrà dopo, che l'anno scorso fece un viaggio attraverso molti degli orti di questa rete e ci sono fotografate una 25 situazioni. Invece in questa sala lì vedete degli interventi fatti da Alberto, Andrea e altri dell'Eco Istituto, fatti dentro le scuole. Cioè sono esperienze di uso di materiali naturali per organizzare i cortili delle scuole. Quindi diciamo l'aspetto, tu hai chiamato burocratese, può essere benissimo declinato, portato dentro le scuole, invece di montare soltanto i castelli fatti da ditte che costruiscono specificatamente quelli, insieme a quelli fare anche esperienze di questo genere che si possono benissimo fare. E questa è una testimonianza di tutto questo. Quindi, sì. Prego.
Abbiamo finito, però non c'è una lavagna, ma io vorrei segnalarvi due siti molto importanti. Solito www. Uno è wild-zone.net, wildzone.net,
con doppia v, wildzone.net.
Sì, il trattino intermedio, come si chiama?
wild-zone.net.
E poi il blog di Paolo Tasini, autore fra l'altro di un bel libro, Educare al giardino, e il suo blog si chiama www.attraversogiardini.it. Ci sono bellissime immagini e bellissime discussioni e racconti sul tema della selvatichezza, che credo che Paolo possa essere considerato in Italia il pioniere dell'idea della selvatichezza, mentre Karen e David lo sono negli Stati Uniti e Gianfranco lo è, diciamo, dei diritti dei bambini che includono, no, la selvatichezza. Quindi,